Io sono molto contenta dell'invito che ho ricevuto, sono molto contenta di incontrare qui colleghi di altre regioni e di altri apparati con i quali ho avuto modo spesso di condividere approfondimenti in materia di qualità della legislazione. Mi dispiace molto di avere pochissimo tempo, perché all'ampio argomento che mi è stato assegnato si sono aggiunte le sollecitazioni del consigliere Zucchelli e del dottor Salvi, che meriterebbero una risposta da parte delle regioni. E mi permetto solo di dare assicurazione dei miei metodi, della mia mentalità di lavoro, prima di svolgere delle considerazioni brevissime, assolutamente critiche, ma mi presento personalmente per non essere fraintesa. Io ho da sempre partecipato ho partecipato nell'elaborazione di determinate tematiche a sedi nazionali, a sedi interregionali. Credo che queste materie non consentano di essere autoreferenziali, sarebbe un peccato mortale. Credo che la collaborazione tra lo Stato e le regioni sia indispensabile. Credo sia giusto sperimentare, provare, andare in nuovi orizzonti. E tuttavia dobbiamo renderci conto che non è possibile semplificare la complessità. Allora, due interrogativi riferiti in via preliminare all'intervento di replica del consigliere Zucchelli. Lo stato della nostra legislazione è estremamente complesso. Solo una battuta: la complessità maggiore di tipo sostanziale, che poi vedremo anche nel corso del mio intervento, è dato dal fatto che la legislazione ormai non vive di unicità. Il legislatore non è solo, partecipa a un discorso corale composto da tutti i legislatori che attualmente compongono il quadro nazionale e internazionale. Sicuramente il centralismo non è una risposta che questa complessità molto seria richiede. Per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo, mi ricollego anche all'intervento della collega della Campania, che ho molto apprezzato. Io probabilmente sono forse troppo superficiale nelle mie valutazioni. Ho partecipato da parte regionale alla stesura dell'accordo e mi sono sempre chiesta come mai si fosse pensato a un accordo su questi temi, che sulla carta, come poi è stato effettivamente, sarebbe stato inattuato, perché un accordo del genere non può avere attuazione concreta, non può essere cogente, nel momento in cui è la stessa Corte Costituzionale che nega cogenza, nega giustiziabilità alle regole di drafting e tutte le regole che presiedono la qualità della legislazione non hanno la forza di autoimporsi alla platea di soggetti che partecipano alla loro uso, alla loro formazione. Quali sono questi soggetti? Beh, insomma, sono in linea di massima la politica e le burocrazie. Se poi vogliamo esplodere queste terminologie generali, allora parliamo di potere parlamentare, di potere governativo. Parliamo dell'azione delle burocrazie, che fortemente incide sulla qualità della legge. Nell'88 Amato aveva detto che le burocrazie sono il maggior soggetto produttore di norme nei paesi avanzati. Sono passati tanti anni, però credo che la sua affermazione oggi sarebbe ancora più pregnante, perché è vero che la qualità della legislazione nonostante tutti gli sforzi è in caduta. Ecco, questa era comunque una premessa solo per auspicare momenti di confronto su questi temi, che secondo me tra Stato e Regioni devono esserci, perché non è che l'accordo in sé che per quanto riguarda l'argomento del mio intervento, secondo me ha difficoltà oggi ancora maggiori ad essere attuato. Non è l'accordo in sé erroneo o sbagliato nell'idea, chiaramente l'accordo pone un problema di adeguato piano delle relazioni, bisogna capire le strategie più idonee per realizzare le finalità che l'accordo pone in modo assolutamente condivisibile. Comunque il mio intervento è dissonante, o piacere che lo sia, rispetto a tutto quello che si è detto finora, perché sostanzialmente, usando la mia terminologia, sinora si è parlato della formalizzazione delle politiche che poi vengono estrinsecate, formalizzate in un testo. Ecco, si è parlato del prima. Il mio intervento riguarda essenzialmente il punto di arrivo di tutto questo sforzo di analisi, di migliore composizione degli interessi a fini di competitività e miglioramento della qualità della vita del paese. Allora, due precisazioni: le tecniche legislative sono tutto quello che è oggetto di questa giornata, è un termine al plurale, e quindi comprendono le regole di redazione dei testi, tutta la tematica della valutazione ex ante, la valutazione ex post. Mi piace molto l'arricchimento che Rescigno ha dato di questa elencazione, perché sua, lo ha fatto recentemente, con un quarto step relativo alle procedure. Le procedure diventano, in uno stato complesso come il nostro, lo stato nato dopo il titolo quinto, assolutamente determinanti. Le tecniche legislative, queste invece sono sintesi mie personali che metto alla vostra discussione, possono essere globalmente indicate come principi, metodi, puntuali prescrizioni che devono essere usate per la formulazione sostanziale e formale degli atti normativi, per la loro strutturazione, ma quel che è più importante, per il loro inserimento nel sistema normativo. E qual è il fine di tutto questo? È chiaramente l'efficienza del sistema. Parliamo tutti della stessa cosa, l'efficienza del sistema. Qual è l'efficienza di un sistema normativo? La chiarezza, la precisione, l'applicabilità, la non contraddittorietà. E quindi bisogna avere disponibile un complesso sistematico di norme finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per i quali esse sono formulate. Non è banale, questa è una cosa difficilissima da raggiungere. Allora, in tutto questo universo di strumenti, metodi, in cui si parla al plurale, l'addizione al singolare tecnica legislativa attiene all'oggetto del mio intervento. Qual è il valore delle regole di tecnica? Ed è finalizzato a rappresentare in questa sede il valore delle regole di tecnica delle regioni. Allora io devo dividere necessariamente i pochi minuti che assicuro per il mio intervento in due parti. Una precisazione sul valore generale delle regole di drafting, che ovviamente è incluso nel valore particolare che hanno le regole delle regioni, per poi puntualizzare il valore specifico delle regole delle regioni, che oggi sono rappresentate nel manuale del 2007, che ha divaricato ulteriormente la distanza che già si era creata tra le regole dello Stato e le regole che le regioni avevano. Ed è questo che, a mio avviso, rende l'articolo 14 dell'accordo particolarmente problematico. Lo era già nel 2007, adesso diventa difficile la sua attuazione. Qual è il valore delle regole di tecnica legislativa? Allora, diciamo, dedicando i pochi minuti al contesto generale di questa domanda, che non è possibile indagare il valore delle regole di tecnica legislativa senza considerare due cose: i soggetti che le usano e l'oggetto delle regole stesse. Allora, i soggetti che le usano sono quelli che ho già citato, ed è uno dei motivi per cui le regole sono di difficile applicazione. Dal punto di vista dell'oggetto, non può essere indagato un argomento di questo genere se si dimentica che la legge è sostanzialmente un atto linguistico. È forse un'affermazione che stride con l'impostazione dei dati e discorsi giustamente collocati in ambito economico che abbiamo sentito finora, però tutto quello di cui si è discusso finisce in un testo, finisce in un enunciato linguistico. Ma quel che è più importante notare che l'esito di un processo sostanziale di formazione di una regolazione non è formalizzato in via definitiva dall'enunciato che lo rappresenta, ma dalla formalizzazione del suo significato. E questo rende la cosa estremamente difficile, sofisticata, professionalmente stimolante. Un atto linguistico è un atto che può essere compiuto solo con le parole. Le leggi, le regole sono parole. E questo ha delle conseguenze. Allora, innanzitutto, sul piano dell'interpretazione del diritto c'è una superiorità netta dell'interpretazione letterale. Sul piano della produzione del diritto è necessario avere il pieno controllo degli strumenti linguistici. Questo viene assolutamente trascurato oggi. È un errore che condiziona fortemente l'applicazione delle regole, ma anche la caduta della legislazione come strumento di competitività. Perché se tutto quello di cui abbiamo discusso finisce in un testo oscuro, inapplicabile, viene vanificato tutto. Allora, con una provocazione, diciamo, che serve alla competitività del paese non tanto la norma legittima, ma quanto la norma che abbia la massima attitudine applicativa. L'attrazione dei nostri territori diventa in questo senso attrazione regolativa, attrazione burocratica, tutte unite in quel concetto onnicomprensivo di semplificazione che il Consiglio di Stato ci ha dato nel parere che ha fornito sul codice, sulla produzione, sulla proprietà.
Era il codice del consumo, se non ricordo male.
Proprietà industriale. Era, no? Allora, il valore comunicativo delle regole lo dobbiamo costruire, ma lo devo anticipare. Secondo me, lasciando a voi la lettura delle slide, io parlo a braccio, è un valore sicuramente di tipo politico, istituzionale, giuridico, ed è sicuramente un valore comunicativo. Il valore comunicativo è in questo momento una espressione di una grossa sensibilità che le regioni hanno in modo particolare rispetto a quanto invece ha realmente lo Stato nelle regole aggiornate nel 2001. Il valore politico, istituzionale e giuridico invece è esaltato dallo stato dei rapporti Stato-Regione per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 117 dal titolo quinto. Allora, è sempre più necessario presidiare a livello di atto scritto la certezza del diritto e tutti gli altri valori, la chiarezza normativa, tutto quello che la stessa Corte Costituzionale ci dice. La Corte Costituzionale ha fatto un percorso lungo, spesso non facilmente individuabile, però partiamo dalla dichiarazione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale per arrivare alla sentenza sulla legge obiettivo, la chiarezza e la certezza del diritto. Allora, qual è il valore fondante dal punto di vista istituzionale delle regole di tecnica? Le regole di tecnica devono assolutamente limitare lo strapotere dell'interprete. Lo strapotere dell'interprete e fare in modo che il legislatore sia quanto più vincolato al loro rispetto. Quanto più ci si allontana da questo obiettivo, quanto più noi mettiamo la legislazione in mano all'interpretazione giurisprudenziale, creando proprio agli operatori economici, alla parte del paese che ha bisogno di regole certe e aggiornate, grave, grave incertezza. La stessa burocrazia si blocca di fronte a una legge scritta in modo oscuro, che necessita di interpretazione. L'andamento dei procedimenti amministrativi, e pensiamo alla velocità di procedimento amministrativo di cui ha bisogno il mondo economico, chiaramente è messa in discussione e rallentata dalla necessità di capire cosa la legge vuole dire. Ed è un errore che secondo me è stato compiuto negli ultimi 10 anni, in cui si è molto discusso della formazione delle politiche che poi devono essere rappresentate nella regolazione. È un errore dequotare la progettazione, il concetto di progettazione, perché non va dimenticato che la legge è un accordo che viene preso su un testo scritto, e non va neanche dimenticato che la legge vive del significato che adesso si dà. Quindi dequotare l'utilizzo degli strumenti linguistici, che hanno il fondamentale compito di ricondurre a estrinsecazione tutte le analisi che vengono compiute per definire una regolazione, secondo me è un grosso errore. È nel momento in cui si arriva a una legge ambigua, a una legge vaga, diciamo, è l'arrivo al fallimento dello strumento regolativo. Ecco, poi diciamo il valore comunicativo presiede in un certo senso un principio democratico che sta alla base del nostro sistema, e i cittadini, gli operatori hanno il diritto di capire cosa la legge vuole. E mi riferisco alla complessità alla quale facevo cenno prima. Quello che la legge vuole ormai non lo si capisce più interpretando un unico testo, perché che la legislazione sia complessa in quanto distribuita dall'Unione Europea, dal diritto comunitario, fino ad arrivare, passando per lo Stato, le regioni, al regolamento comunale, ed è vero, gli sportelli unici hanno sopra di sé tutto un complesso di regole da spiegare agli operatori. Passo velocemente a queste slide che io ho compiuto e che ogni volta che visiono mi stupiscono. Questo è l'elenco e la formalizzazione dall'84 fino a oggi degli atti più importanti emanati dallo Stato e dalle regioni per la qualità della legislazione. E diciamo che lo studio e le elaborazioni della qualità della legge sotto questo punto di vista sono uno stato avanzatissimo. E allora perché la legge peggiora? Perché la legge è lo specchio dei poteri che la pongono. Questo è assolutamente vero. La cattiva qualità della legge va spiegata con gli elementi strutturali del sistema politico istituzionale del paese di cui si discute. Allora diciamo che è la politica debole, la burocrazia troppo espansa, le lobby troppo tese ai propri interessi, è il complesso dei soggetti che condiziona la qualità della legge. Non ha senso discutere di buone regole, a mio avviso, se ci si allontana da questi piani di valutazione. E condivido le persone che prima di me hanno fatto riferimento e all'importanza della qualità di scrittura, e per prima questa notazione l'ha fatta il dottor Sarpi, e all'importanza dell'azione concertata. Allora, all'importanza dell'accoglienza, di certe regole. Le regole di scrittura dei testi, di formalizzazione di questi accordi che costituiscono l'esito di processi economici, politici e quant'altro, sono poste da fonti di diverso livello, che vanno dalla Costituzione fino alle circolari. Allora, perché fonti così rilevanti, ci sono di mezzo anche gli statuti regionali, non sono cogenti. Diciamo che le cause sono enormi, non esistono parametri che possano vincolare il legislatore regionale al di fuori dell'autoeducazione e del controllo sociale ed economico sulla legge. E, diciamo che la Corte Costituzionale manca in questo senso e il suo intervento è auspicato, faccio per tutti riferimento alla posizione che ha preso Nida già da diversi anni. Faccio però riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale che in tema di qualità della legge derubrica i vizi riconducendoli ad altre cose, all'articolo 3, all'articolo 97, interpretando, dando la massima rilevanza all'interpretazione conforme e quindi allontanando il legislatore dal vincolo di un testo chiaro, perché quello che poi con l'interpretazione conforme viene deriva come conseguenza è il recupero del difetto del testo attraverso l'interpretazione del giudice di merito. Chiudo con riferimento all'accordo e quindi alle regole, al valore particolare delle regole. Allora, l'accordo impone, l'unificazione dei manuali. Qual è il problema? Il manuale di tecnica legislativa delle regioni, che racchiude nei valori tutto quello che ho detto finora, ne rappresenta di ulteriori. Allora, è stato redatto innanzitutto con una metodologia particolare. Il gruppo di lavoro era fatto da rappresentanti delle regioni, consigli, giunte, Camera dei Deputati, rappresentanti del CNR e linguisti. E prende esito dai seminari sul linguaggio normativo e composto in modo molto articolato, mentre il manuale statale è diviso sostanzialmente in 14 parti, noi ne abbiamo 5 esplose in 93 paragrafi e 257 regole. E, dal punto di vista diciamo sostanziale, il manuale valorizza la portata comunicativa delle regole e soprattutto formalizza, sempre nel tentativo di vincolare il legislatore, i principi della progettazione legislativa. E tutto questo nel manuale dello Stato non c'è. Allora, diciamo che abbiamo due manuali strutturati diversamente, contengono regole sostanzialmente diverse per alcune parti ed entrambi i manuali contengono regole che l'altro manuale non prende in considerazione. Allora, l'accordo per questa parte, secondo me, deve essere sicuramente ripensato ed è giusto che questa considerazione da parte delle regioni venga fatta alla presenza del DAG. Noi aspichiamo comunque la massima collaborazione e la massima efficacia di un'azione comune.
Grazie, dottoressa. Abbiamo adesso la Regione Puglia con il dottor Nicola Corvasce. Mentre si sta avviando, prego, si accomodi. No, io volevo solo dire che ho sentito parlare di centralismo, credo forse mi sono espresso male nel mio intervento precedente. Io non intendevo parlare di un ritorno a un centralismo, intendevo fare un appello a evitare la frammentazione strumentale, cioè nella prassi noi abbiamo verificato che spesso ci sono posizioni dello Stato da una parte, di alcune regioni dall'altra, che sono preconcette nell'affermare l'assoluta bontà delle proprie soluzioni semplicemente perché sono proprie. E allora questo è un atteggiamento che non è collaborativo e non porta da nessuna parte. Come ho detto prima, credo che ciò sia stato l'espressione di quella che io chiamo la adolescenza dell'ordinamento regionale, cioè passatemi il paragone familiare, quando gli adolescenti crescono hanno una fase in cui i genitori hanno sempre torto, è la fase del no. Allora, forse l'ordinamento regionale ha passato la fase del no, mi auguro, siamo arrivati alla fase non dell'adolescenza, nemmeno della post-adolescenza, ma della fase adulta, e allora io penso che sia il caso da parte dello Stato e da parte delle regioni di ricordarsi che siamo adulti, mentre talvolta purtroppo accade, lo vedo anche in conferenza Stato-Regioni, lo vedo spesso in alcune riunioni con le regioni, talvolta accade che siamo ancora nella fase del no. Allora, io non voglio essere polemico né essere tacciato di anti-regionalista, mi chiedo perché ad esempio certe procedure amministrative che tendono al rilascio dell'identico provvedimento amministrativo debbano essere in Italia 24 diverse l'una dall'altra. Premesso che nessuna delle 24 evidentemente è quella perfetta, non vedo dove sia una caduta dell'autonomia delle regioni o dello Stato a mettersi d'accordo per farne una sola. Non perché voglia uniformare o essere centralista, ma perché non si riesce a capire perché per avere la stessa cosa i cittadini debbano essere sottoposti, a seconda di dove hanno il domicilio, a una cosa diversa da altre 23. È una cosa che io sinceramente non riesco a comprendere. Talvolta ciò non è giustificato dall'esistenza di 23 realtà sociali differenti, ma solo talvolta, e qui devo fare un'autocritica perché vale anche per noi, dal peso della burocrazia che ha imposto, e perché poi i fenomeni della regolazione bisogna che li affrontiamo anche nella loro realtà. Noi parliamo del Parlamento, del legislatore con la L maiuscola, eccetera, eccetera, ma sappiamo bene che qualche volta il legislatore ha un nome e cognome, cioè che è il funzionario bravo che ha scritto la norma e tutti gli vanno appresso. Quindi non astraiamo, cerchiamo di calarci nella realtà. Allora, molte volte abbiamo 24 procedure differenti semplicemente perché abbiamo avuto 24 funzionari che la pensavano differentemente. Allora, siccome questa è la realtà, al di là delle parole molto alate che noi profondiamo nei nostri convegni, questa è la realtà, allora è arrivato il momento che tutti quanti noi che siamo più responsabili ci portiamo di fronte a questa realtà e accettiamo anche di metterci intorno a un tavolo e di non alzarci finché non si è raggiunti una soluzione unica per tutta questa benedetta Italia. Che poi non ci siano motivi oggettivi perché a Lilibeo si faccia una cosa diversa da quella che si fa a Udine, ma appunto ci devono essere motivi oggettivi valutati congiuntamente, che sia veramente necessario fare una procedura differente, mentre oggi sinceramente dall'esame di molte leggi regionali che magari trattano la stessa materia e sono in condizioni analoghe, noi vediamo delle differenze che sinceramente nessun commentatore razionale riesce a giustificare. Ecco, quindi io non voglio essere centralista, però non voglio essere nemmeno a prioristicamente differenziato sul territorio della Repubblica Italiana, perché spesso non ha senso. Ecco.